Aprite le vostre Bibbie, Efesini capitolo 4. Continueremo questo studio in questo libro meraviglioso. Sono contento di fare Efesini perché dopo Apocalisse, sai, bombe, piaghe, tutte queste cose non tanto belle, non tanto belle per quelle che saranno il mondo in quel momento. Invece Efesini è proprio un libro che ci riempi perché scopriamo chi siamo in Cristo Gesù. In capitolo 1, 2 e 3 Paolo ci racconta quello che noi abbiamo in Cristo. Paolo racconta che eravamo morti nei falli, nei peccati, non eravamo persone per bene che Dio doveva riformare in qualche modo o migliorare. La Bibbia dice che noi eravamo morti, non c'era nessuna vita in noi, non c'era niente in noi che era gradito da Dio. E dovevamo essere letteralmente risuscitati dai morti per la potenza di Cristo, per il suo prezioso sangue. Nei primi tre capitoli Paolo racconta che noi eravamo orfani e siamo stati adottati dal Padre, che noi eravamo estranei, esclusi dalla famiglia di Dio e adesso facciamo parte della famiglia di Dio, che noi eravamo senza Padre e ora in Cristo abbiamo un Padre. E abbiamo una famiglia, abbiamo un'eredità, no? È come quel contadino che aveva tutto quell'olio sotto i piedi, era ignorante di questa ricchezza. Adesso noi non siamo più ignoranti perché abbiamo scoperto quello che noi siamo in Cristo Gesù. Noi siamo seduti spiritualmente in questo momento nei luoghi celesti. Noi siamo spiritualmente in Cristo, seduti alla destra di Dio Padre in questo momento. E quindi, avendo conosciuto tutte queste cose, in versetto 1 di capitolo 4, io dunque, la parola dunque in italiano cosa vuol dire? In conseguenza, capisci? Cioè, i capitoli, i versetti non sono nel testo originale del Nuovo Testamento in greco, sono stati messi dopo, per facilitare l'organizzazione, no? Per memorizzare i passi nella parola di Dio. Ma la lettera di Efesini, dal versetto 1, capitolo 1, fino all'ultimo versetto di capitolo 6, è tutta una lettera. Come tu scrivi una lettera, no? Quando scrivi una persona, non metti i capitoli, i versetti. A volte noi, con i capitoli, pensiamo che è un altro, completamente un'altra cosa. Ma Paolo qui dice, dunque, quindi voi, fratelli di Montebelluna, sapendo quello che Dio ha fatto per voi, sapendo quello che voi siete in Cristo, lui dice, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Il primo versetto in Efesini non è, camminate in modo degno della vostra chiamata. Come posso camminare degno della mia chiamata se non so neanche cosa sia la mia chiamata? Comprendete? Quando io ho conosciuto il Signore, la chiesa che frequentava, e secondo me anche nel mio zelo di servire Dio, dicevo, deve pregare, deve digiunare, deve leggere la Bibbia 10 capitoli al giorno, no? E io, sai, un nuovo credente zelante per Dio, allora ok, 10 capitoli, no? E magari per una settimana andava bene, no? E poi devo confessare, venivo sempre meno alle mie migliori propositi. È capitato a voi così? No? E poi ero scoraggiato, ero condannato perché non avevo adempiuto i miei voti davanti al Signore, il mio impegno che avevo preso. E purtroppo io avevo una mentalità che ancora io in qualche modo dovevo guadagnare l'approvazione di Dio. Ma questo è sbagliato. Paolo, i primi tre capitoli di Efesini, ha detto, voi siete già approvati da Dio, in Cristo. Comprendete la differenza? Noi non possiamo fare niente per essere più gradito da Dio, o più amato da Dio, o più accettato da Dio. Non possiamo fare niente per essere più figli di Dio. È importantissimo che noi comprendiamo questo concetto, perché altrimenti il nostro cristianesimo sarà senza gioia. Saremo sempre scoraggiati e sconfitti. Noi partiamo dalla presunzione che noi siamo in Cristo, nella famiglia di Dio, siamo amati da Dio e accettati da Dio. Quindi quella che l'esortazione che abbiamo in capitolo 4 e fino alla fine di questa lettera non sono esortazioni, camminate degno così Dio vi accetterà. Comprendete la differenza? Lui dice, dunque, in conseguenza che Dio ti ha adottato, che tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, sei, hai la vita eterna, tu appartieni a Dio. Dunque, in conseguenza di questo, come dovremo vivere, fratelli di Montebelluna? Amen. Se Cristo ha dato tutta la sua vita per noi, potremo noi trattenere qualcosa del nostro da Lui? No. Noi non partiamo che dobbiamo fare questo. È buono pregare, è buono leggere la parola di Dio, è buono digiunare, è buono dare ai poveri. Ma noi non facciamo nessuna di queste cose per guadagnare qualcosa davanti a Dio. Se lo facciamo siamo nel legalismo, siamo ancora nel vecchio patto e questo non è benedetto da Dio. Saremo sempre frustrati nel nostro cammino cristiano. Noi ogni mattina dovremmo alzarci con un cuore pieno di gioia e pace e dire io sono un figlio di Dio per la grazia di Dio. Nonostante le nostre circostanze, nonostante dove lavoriamo, le nostre circostanze familiari, anche qui in versetto 1 Paolo cosa scrive qui? Io dunque il prigioniero per il Signore. Lui non dice io sono prigioniere a colpa di quel cattivo Cesare, o colpa, wow, tutta la mia vita quella roba è cattiva, la mia vita non va male perché altri fratelli della chiesa non mi hanno dato una pacca sulla spalla. No, Paolo, se c'era uno che poteva lamentare era lui, no? Stato arrestato ingiustamente, incarcerato, picchiato, trattato male, beffato. Anche in Filippesi lui dice che alcuni prendono beffe di me nelle mie catene. Fratelli in Cristo, non gente del mondo. Se c'era qualcuno poteva essere amareggiato e dire non c'è amore nella chiesa, era Paolo. Ma lui non era così. Lui dice io sono prigioniero di Gesù Cristo. Le mie circostanze in cui io vivo, ricordiamo, lui era dentro la galera. Non era un posto bello. Chi è stato nella cella di Paolo a Roma? No? Dicono che la cella di Paolo, non lo so, ma è un brutto posto, è un buco sottoterra, umido, freddo, poca luce. È un posto terribile, pensare tutti i giorni, per anni, rinchiuso in quel posto. Ma Paolo non guardava le circostanze, lui diceva, io sono qui per la volontà di Dio e sono contento. Non è colpa di altri le mie circostanze di vita. Io sono prigioniero di Cristo, io sono nel centro della sua volontà. E quindi lui vi esorto, anche qui lui dice non vi comando, non è un ordine, vi esorto. Questa parola può essere tradotta anche vi supplico con tutto il mio essere a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Allora, come possiamo camminare in modo degno del nostro Signore? Scopriamo in versetto 2. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Quattro cose che noi, ognuno di noi, questo deve essere il nostro atteggiamento mentale e spirituale ogni giorno. Comprendete? Questa parola, perché in italiano moderno, secondo me, umiltà e mansuetudine, c'è una grande differenza. Anche in inglese non c'è una distinzione molto chiara, sembra quasi tutti e due le stesse cose, no? Umiltà e mansuetudine. Ma in realtà, la prima parola, umiltà, si trova solo un'altra volta nella Bibbia, e in Filippesi capitolo 2, giriamo lì, perché lì vediamo più chiaramente cosa vuol dire Paolo quando usa questa parola umiltà. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Quindi questa parola umiltà, in Efesini 4:2, parla di umiltà di mente, di avere una buona prospettiva. Come andava quell'ultimo versetto del canto che abbiamo, l'ultimo canto che abbiamo fatto? Cos'è l'ultima riga? Qualcuno si ricorda? Misero son davanti a te. No, è la verità. È la verità. E noi stessi siamo miseri davanti a Lui. E Paolo dice, avere questa mentalità umile, non stimando te stesso più alto, che sarebbe la nostra tendenza naturale. La mia tendenza naturale è di stimare me stesso meglio di tutti voi. E lo confesso. No, io penso che io sono più intelligente, che io so sempre meglio degli altri. Paolo dice, no, se tu vuoi camminare degno di Cristo, avere una mentalità umile. Renditi conto che tu eri morto e io ti ho risuscitato. Tutto quello che hai te l'ho dato io. Quindi non puoi vantare, non sei meglio di nessuno. Anzi, devi stimare altri più alti di te stesso. La seconda cosa, mansuetudine. E questa parola mansuetudine anche vuol dire umile, ma umile di spirito. E Gesù dichiara, io sono umile, prendi il tuo gioco su di me. Come era l'atteggiamento di Gesù quando hanno maledetto? Cosa ha fatto Gesù? Ha risposto? È scritto che lui non ha risposto niente. Quando un fratello o una sorella ti insulta nella chiesa, tu rispondi o non rispondi? Di avere un spirito umile. Anche questo va contro le nostre tendenze, perché naturalmente siamo tutti orgogliosi. Questa è la natura decaduta. E Paolo più avanti in questo capitolo parlerà di che dobbiamo spogliarci del vecchio uomo. Noi siamo nuove creature in Cristo Gesù, noi dobbiamo mettere una nuova mentalità dentro di noi. Dobbiamo stimare altri più grandi di noi, meglio di noi, e dobbiamo avere un spirito umile. Con pazienza. Pazienza, comprendiamo cosa vuol dire. Io, questo è uno dei miei più grandi difetti, che non ho molto pazienza. E dico, guai a voi se preghiamo per pazienza. Qualcuno ha mai pregato per pazienza? Io sì. È stata la preghiera risposta più velocemente in tutta la mia vita. Se tu preghi per pazienza, il Signore ti risponderà subito. A Lui piace che preghiamo per pazienza. No. Ci sarà qualche prova quando vedremo quanto non siamo pazienti. Mi ricordo quando Abigail, avevo 5 anni, avevo appena comprato la casa a Cairano, era la fine dell'anno scolastico e quindi io ogni mattina portavo lei ancora all'asilo qui a Montebelluna per finire quell'anno, no? E stavo venendo giù dal mercato vecchio qui in centro di Montebelluna. E un uomo si è buttato in mezzo alla strada e quasi, cioè, mi è andato addosso con la macchina e dovevo, sai, fare un brusco movimento, quasi andare nel fosso a fianco, bloccare i freni, veramente qua, cioè, se io non avevo la reazione veloce, lui mi investivo con la sua macchina. E io ho detto, mamma mia, che razza di cretino stupido. Così, sono un pastore. E Abigail, che avevo 5 anni, sai, i bambini con 5 anni hanno quella voce piccola così. Papà, Gesù non vuole che chiamiamo le persone stupido. Sì, amore, hai ragione. C'ho poca pazienza sulla strada. Avere pazienza con gli uni e gli altri. Qui Paolo sta parlando della vita nel corpo di Cristo. Avere pazienza. Come Lui ha avuto pazienza con noi. Comprendete che quando noi guardiamo la pazienza di Dio, la mansuetudine di Dio, l'umiltà di Dio, allora ci viene facile, perché a me Dio ha dimostrato miliardi di anni di luce di pazienza. Amen. Quindi per me di avere un po' di pazienza con Vincenzo non è una cosa difficile, o con qualunque, e anche lui con me. È una cosa di poco che il Signore ci chiede. Abbiate pazienza uno con l'altro. Poi l'ultima cosa, sopportandovi gli uni gli altri, non scocciati, no, perché noi possiamo ah, quel fratello. Possiamo dire non lo sopporto, perché non è biblico dire non lo sopporto. Dobbiamo sopportare. Ma a volte anche sopportiamo non con amore però, con la rabbia. Ma lui dice sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Anche questa parola, c'è un esempio in Colossese, quindi andate avanti due libri, in Colossese 3, versetto 13, sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi. E se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Un credente può non perdonare un altro cristiano? No. Un credente che va in giro con amarezza e rancore verso un altro credente è un credente che vive continuamente nel peccato. Perché la parola di Dio dice, come Cristo ha perdonato voi, voi dovete perdonare gli altri. Come ci ha perdonato Cristo? A metà. Ci ha perdonato finché facciamo un altro errore, e poi quando facciamo l'altro errore dice, 10 anni fa hai fatto anche quello. In Salmo 103 dice che Dio ha messo le nostre trasgressioni e le ha messo lontano da quanto è oriente dall'occidente. Quanto è lontano l'oriente dall'occidente? È molto lontano, esatto, infinito. In Geremia lui dice, io perdonerò i loro peccati e non li ricorderò più. Siete contenti? Siete contenti che Dio non ha una lista? Io dico, meno male, perché sarebbe molto lungo la mia lista. Quando Dio perdona è finito, è chiuso, è dimenticata. E Dio dice, voi dovete perdonare così. C'è la storia dei due servi, no? Qualun servo aveva un debito di 15 milioni di euro con un re. Voi conoscete queste storie, no? Abbiamo già visto nel Vangelo di Luca. E lui viene davanti al re e lo supplica, perché il re dice sia venduto lui e tutta la sua famiglia per pagare questo debito. Quel servo si inchina e supplica il re, perdonami, col tempo ti pagherò ogni centesimo. No, lui voleva essere salvato per le sue opere. Ma cosa ha fatto col re? Lui disse, io ti perdono tutto il debito. Cioè quel re ha cancellato quel debito di 15 milioni di euro che lui non potrebbe mai pagare. E poi, in questa storia, Gesù racconta cosa ha fatto poi questo servo che è stato perdonato. Qualcuno si ricorda? È andato da un altro servo e addirittura è scritto che ha preso per la gola. E sapete quanto devo dare il suo conservo a lui? 15 euro. 15 euro. Niente, non una pizza e una Coca-Cola. E lui voleva, ma tu mi devi pagare. E quando il re ha scoperto questo, non è stato un giorno felice per quel primo servo. E Dio vuole dimostrare uno di noi, io ti ho perdonato un debito che tu non potresti mai pagarmi. Tu non puoi perdonare quella piccola cosa da tuo fratello? Non puoi amarlo? Non puoi avere pazienza con lui? Noi non possiamo fare a meno. Quindi l'atteggiamento di ogni credente deve essere umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Questo studiandovi, secondo me, non è neanche una parola abbastanza forte, perché letteralmente vuol dire di lottare diligentemente per mantenere l'unità nello spirito. Sapete, in questa comunità noi dobbiamo avere unità nello spirito. Noi non possiamo avere mille pensieri, mille dottrine, mille idee diverse, perché questo non è unità, è disunità. E Dio ci chiama di lavorare per l'unità. Vi do un esempio, no? Un fratello viene da me e mi dice, quel fratello, no? Allora come posso io lavorare per l'unità? Posso dire, hai ragione, è proprio un malscalzone quello là, no? Tipo dare legno al fuoco. Questo non è lavorare per l'unità nel corpo di Cristo. Possiamo dire: ma fratello, hai parlato personalmente, come dichiara Matteo 18:15, hai ubbidito Gesù Cristo in questo? Perché la parola di Dio dice: se tuo fratello pecca contro di te, vai da lui in privato, non venire da me a raccontare questa cosa. Intanto preghiamo insieme per questo fratello, per questa cosa. Questo è lavorare per l'unità nel corpo di Cristo. Dobbiamo stare attento, perché è un lavoro, è un impegno, perché Satana vuole dividere la Chiesa. Lui vuole distruggere la Chiesa. Lui vuole che noi ci perdiamo in piccole cose e non guardiamo le cose importanti. Le cose importanti per Dio sono le anime. E a volte nella Chiesa entriamo in dibattiti. Sono stato a un incontro di pastore in questi giorni con alcuni dei responsabili della Chiesa e c'era un pastore che parlava dei sei giovani, dovevo mettere il gel in testa o no. E io ho detto, ma cioè, non ho detto, però ho pensato. Ho detto, mamma mia, Signore abbia pietà su di noi. Stiamo qui a parlare del gel? Cioè, il mondo sta andando all'inferno. C'è tanto bisogno nel mondo. Stiamo qui a parlare del gel o non mettere il gel? Oh, Signore. Noi dobbiamo lavorare per l'unità. Questa è quella che Dio vuole per noi. Che questo corpo qui a Montebello sia una famiglia così unita nell'amore che la gente dice, mamma mia, quanto amore hanno l'uno per l'altro. Versetto 4, vi è un unico corpo, un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Quindi sono sei cose: un corpo, un spirito, una speranza, un Signore, un fede, un battesimo, un Dio. Avete capito il concetto? Una cosa. Non ci sono cinque fede, non ci sono cinque Dio, un unico corpo. E questo unico corpo, il nome non è Calvary Chapel. Questo unico corpo non è protestante, non è cattolico, non è ortodosso. Questo unico corpo sono tutti gli uomini e donne che sono nati dallo Spirito Santo in tutto il mondo. Questo è inutile che c'è il movimento ecumenico, tutte le chiese, non c'è neanche bisogno, il corpo di Cristo è unito, ma non è unito perché facciamo un corteo a Roma o da qualche parte, è unito per lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci ha adottato, e come ho detto, alcuni di voi magari non siete mai stati fuori dal vostro paese. Io sono stato in Asia, in America Latina, in Nord America, in Europa, e dovunque sono andato ho trovato la mia famiglia. No? Entrato in una chiesa, mai visto questi fratelli? Fratello, nostro fratello dall'America è venuto a trovarci. Avete sperimentato questo? L'unità nello spirito, subito, mio fratello, ho trovato mio fratello. Ho trovato mia sorella. Mi ricordo io e Silvana, quando ci siamo sposati, siamo andati in viaggio di nozze in America e siamo andati nel Minnesota, che si trova vicino a Canada, nella parte centrale degli Stati Uniti, a trovare i miei nonni, perché tutta la famiglia di mio padre era da quella parte. E un giorno mio nonno disse: andiamo a trovare mio fratello, che abitava un'ora da loro, e questo fratello di mio nonno è nato di nuovo. Lui ha due figli, uno è pastore, un altro è missionario in Ecuador, in Sud America. E questo fratello di mio nonno è convertito. Lui va anche nella chiesa luterana, ma lui e la moglie hanno fatto una vera esperienza con il Signore. Invece i miei nonni, loro vanno in chiesa ogni domenica, ma non sono nati di nuovo. Sai, vanno in chiesa come una pratica religiosa, ogni domenica vanno in chiesa. Ma qui è scritto che Dio è padre di tutti, che è sopra di tutti, fra tutti e dentro tutti. Dio deve essere dentro di noi. Non è una religione che uno va in un locale e dice sono andato in chiesa. Noi siamo la chiesa. Quando noi siamo arrivati a questo mio biszio, sarebbe, che io l'ultima volta che avevo visto, io sono sposato a 31 anni, l'ultima volta che avevo visto lui avevo 5 anni, quindi erano trascorsi 26 anni. Lui, da 5 anni era un uomo 31 anni, e io non mi ricordavo neanche di lui. Noi siamo entrati in casa loro, e in un minuto ci siamo abbracciati. Che bello, il Signore è grande! No? E loro cominciavano a raccontare. Loro avevano una foto di noi sul frigo, no? Noi preghiamo per voi ogni giorno. E io ho visto che mia nonna e mia nonna erano lì come veramente, letteralmente con la bocca aperta. Questi non ha visto questo zio da 26 anni, sembra che sono i migliori amici. No, anche loro hanno detto, mamma mia. Cioè loro sono rimasti sbalorditi. Dice, mamma mia, sembrate che vi conoscete sempre. E io ho detto, questa è l'opera dello Spirito Santo. Siamo un corpo. Quindi i fratelli nell'altra chiesa sono i nostri fratelli, sono parte del corpo di Cristo. Ma a ciascuno di noi, versetto 7, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la quale cosa la scrittura dice, essi è salito in alto, egli ha condotto prigionieri, la prigionia, e ha dato dei doni ai uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che anche è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Quindi Dio ha dato a ognuno di noi un dono di grazia in Cristo. Amen. Questo vuol dire che ognuno di noi abbiamo un dono particolare. Abbiamo un obiettivo particolare. Sapete, se tu solo frequenti questa chiesa e non stai servendo il corpo di Cristo in nessun modo, non cammini nella volontà di Dio. Perché Dio ha dato anche a te un dono, un compito. Di fare qualcosa per il Signore. Il cristianesimo non è un sport di spettatore, no? Perché cosa fa un spettatore? Ma perché non hai passato la palla? No? No, quando tu guardi la partita di calcio, ma perché Del Piero non ha passato? C'era l'uomo libero davanti alla porta. Ma è facile che tu vedi dall'alto con la telecamera vedere quell'uomo libero. E un'altra cosa è quando tu sei nel campo e c'hai 5 altri giocatori che ti vengono addosso. Amen. Quindi è facile anche nella chiesa essere criticone e criticare quello che altri fanno. E un'altra cosa è di imboccare le mani e dire, fratello, posso darti una mano? Pizzica questo? Buono che pizzica. Ognuno di noi dobbiamo essere attivi nel servire Cristo nel suo corpo, e se non lo stiamo facendo noi avremo un cristianesimo insoddisfacente, noi saremo insoddisfatti come credenti, perché sapete, fratelli, è nel servire che c'è la gioia, e nel servire e dare la nostra vita agli altri che noi riceveremo benedizioni da Dio. Gesù nel Vangelo di Matteo, versetto 22, ha detto, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita un riscatto per molti. Io non sono venuto per essere. Molti hanno la mentalità oggi nella Chiesa che la Chiesa li deve intrattenere, o la Chiesa deve soddisfare le loro esigenze egoistiche. Ma non è così. Un mio amico a Londra, nella nostra chiesa a Londra, ha detto che una volta è venuta una signora che non era parte della comunità sua, e dopo il culto ha detto, non mi è piaciuta la lode. E lui ha riflettuto su questo e ha detto, non ti è piaciuta la lode? E lo Spirito Santo ha dato lui subito una risposta per questo signore, ha detto, allora l'hai fatto male. E lei, cosa ho fatto male? Perché la lode è una cosa che tu devi fare. Se tu mi dici che la lode non era bello, è perché tu non hai fatto bene. Amen. Purtroppo noi nel mondo moderno consumeristica abbiamo anche questa mentalità nella Chiesa, ma è sbagliato. Questa Chiesa non esiste per intrattenere te o per solleticare le tue voglie. Questa Chiesa esiste per trasformare ognuno di noi nell'immagine di Gesù Cristo, e a volte questo farà male. Noi dobbiamo entrare con la porta e dire: Signore, mettimi sulla croce oggi. Signore, meno di me, più di te. Io voglio uscire da quella porta, meno di me e più di te, Gesù. Voglio che tu porti la mia vita, che tu togli quei rami secchi che non portano frutto per la tua gloria. Dio ha dato a ognuno di noi doni e dobbiamo trafficare quei doni. Voi conoscete la storia del Signore che ha dato denaro a vari servi e poi è tornato per che loro rendessero conto di quello che hanno fatto con quel denaro. Uno ha dato 10, ha dato un altro 10. Voi conoscete la storia, no? E quell'ultimo servo cosa ha fatto? Lui ha nascosto quel tesoro. E cosa ha chiamato il Signore? Servo malvagio. Noi in capitolo 1 a 3 abbiamo scoperto la cesta dell'oro di quello che abbiamo in Cristo. Ma noi non dobbiamo stare lì per tutta la vita: guarda come siamo ricchi nel Signore, guarda le monete di oro. Dobbiamo prendere quelle monete al mondo e dire: guarda, volete anche voi un po'? Dobbiamo andare ai nostri fratelli e sorelle: guarda, guarda quello che siamo in Cristo, ma ti rendi conto? Ognuno di noi siamo responsabili davanti a Dio per non essere pigri, ma per servire Lui e servire il suo corpo, servire la Chiesa nel modo in cui Lui ci dà da fare. Io non volevo fare il pastore, non era mai mio desiderio fare il pastore. Io, se potrei scegliere, io sarei il bidello della Chiesa. Io dico sul serio, con tutta sincerità. Io sarei il bidello della Chiesa, il falegname della Chiesa, l'idraulico della Chiesa, e io sarei felice come un uccello. Solo lavorare con cose materiali, non avere affrontare cose spirituali, no? I pesi, i problemi degli altri. Solo lavorare con la legna, che non lamenta mai. Ma Dio non è detto: no, Craig, voglio che tu fai questo. Va bene. E io sono adesso contento di farlo. Ma ognuno di noi abbiamo un chiamato diverso. Magari un giorno alcuni di voi sarete pastori, io spero di sì, o altri ministri in qualche modo. Ma ognuno di noi dobbiamo scoprire: Signore, qual è il mio compito in questo corpo? Cosa posso fare io per benedire questo corpo? Per essere una benedizione ai miei fratelli. Poi in versetto 11, egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Allora, è comunemente insegnato che qui ci sono 5 uffici: apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. Ma realmente non è quello che la parola di Dio dice. Realmente questo versetto dice che sono solo 4 uffici. Se lo leggiamo attentamente, ci sono solo 4 gruppi di persone in questo elenco. Egli stesso ha dato alcuni, quindi il primo gruppo, come apostoli, altri, quindi un altro gruppo, come profeti, altri, terzo gruppo, come evangelisti, e altri, quindi il quarto gruppo, come pastori e dottori. Un pastore deve essere un dottore, questo è il suo compito, di insegnare le pecore la parola di Dio. Io sono sempre stato insegnato 5 ministeri: c'è il pastore, e poi c'è il dottore, che lui è tipo il professore nella chiesa, che sai, è uno che studia i libri dalla mattina alla sera. Non so se a voi è stato un po' insegnato in questo modo. E io come giovane credente mi chiedo: allora il pastore cosa deve fare? Se l'altro è dottore della parola, il pastore cosa deve solo coccolare le pecore, no? Cosa è il suo compito, no? Ma un pastore reale qual è il suo compito? Di portare le pecore nell'erba buona. L'erba buona per un credente cos'è? La parola di Dio. Quindi sono 4 uffici. Il pastore è dottore. Un pastore deve essere un dottore. Deve essere uno che ha un dono da Dio, insegnare la parola di Dio. Anzi, la parola di Dio dice che tutti gli anziani devono essere adatti ad insegnare la parola di Dio. È un requisito per un anziano. Perché ha dato questi ministeri? Per il perfezionamento dei santi. Quindi anche in questa chiesa io non posso fare ogni cosa. Non posso predicare e fare il ministero dei bambini. Noi vogliamo fare questa cosa del banco elementari. Il Signore ha messo nel suo cuore di trovare anche una fattoria in questa zona per fare una casa per recuperare i ragazzi tossicodipendenti e alcolizzati e persone senza casa. È una cosa buona, no? Ma ci vuole le mani e i piedi per farlo. Amen. Non posso io fare tutto, o neanche altri responsabili. È una cosa che tutti dobbiamo fare insieme. Io credo che Dio ci ha messo queste cose nel cuore, però ci vuole tutto il corpo. Il mio compito come pastore e dottore è di portare voi, leggeremo qui, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi il mio compito è di equipaggiare voi per fare l'opera del ministero. Comprendete? Ognuno di noi deve essere coinvolto nel ministero. Purtroppo abbiamo una mentalità troppo alla romana, no? Che c'è il sacerdozio, c'è i laici che ascoltano il sacerdote. Ma nella Chiesa di Dio, secondo la Bibbia, non è così. Ogni credente è un ministro di Dio. Ogni credente. Il mio compito è di prepararvi per questo ministero, di insegnarvi la parola di Dio in modo che, come è scritto, non sarete sbalorditi di ogni dottrina, ogni vento di dottrina. L'apostolo letteralmente sarebbe tradotto missionario. L'apostolo era colui che andava a fondare chiese. Nel Calvary Chapel noi abbiamo apostoli. Io credo che Bill Gallatin, che è stato qui in agosto, è un apostolo. Dio ha mandato lui nel New York, vicino al Canada. Lui ha fondato una chiesa, adesso ci sono una trentina di chiese che sono frutto del suo ministero là. Adesso lui ha dato in mano a suo figlio quella chiesa e lui ha un ministero esclusivo, andare a ministrare i leader nelle varie chiese del mondo. È un apostolo. Lui non va in giro a dire che è apostolo, ma io lo dico. Il profeta è quel fratello che ha, che lui comprende la visione che Dio ha, che ha quella parola profetica per quel momento, per quel gruppo di credenti. L'evangelista, penso che sappiamo il suo compito di evangelizzare i non credenti. Non tutti hanno il dono di evangelista, ma lo stesso dobbiamo tutti evangelizzare. Quindi Dio ha dato questi ministeri per il perfezionamento dei credenti, per l'opera del ministero, quindi a preparare ognuno di noi per servire Dio, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede, della conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Quindi Dio vuole portare ognuno di noi un'unità di fede. La fede nostra che cosa è, su che cosa è basato? Sulla parola di Dio e nessun'altra cosa. Abbiamo appena letto la nostra una fede. Non cinque, non dieci. La nostra fede non è basata su quello che dice il Papa, ma non è nemmeno basata su quello che dice il sottoscritto. Amen. È basata sulla parola di Dio. E Dio vuole che noi tutti aggiungiamo l'unità della fede. Quindi una chiara comprensione di che cos'è la fede cristiana, di cosa insegna la parola di Dio. Alcuni vengono da altri ambienti e vogliono cambiarci la nostra comunità come è fatto, e vi dico, scordatelo. Se ti piace la tua vecchia chiesa, torna alla tua vecchia chiesa. Noi insegniamo la parola di Dio versetto per versetto e continueremo a sempre fare così, perché Paolo, quando ha lasciato i fratelli di Efeso in Atti 20, lui ha detto: io non ho negato di dichiararvi tutto il consiglio di Dio. E anche io potrei dire nel giorno della mia morte: Signore, non ho negato di dichiarare ai fratelli di Montebellone tutto il tuo consiglio. Io non dovevo insegnarvi le mie dottrine preferite, devo insegnarvi tutto quello che la parola di Dio dice e dichiara, se vuoi essere un ministro fedele. E noi aggiungeremo l'unità della fede in questo modo. Se tu frequenti questa chiesa abitualmente, per abbastanza anni avrai fatto una scuola biblica, perché tu imparerai tutta la parola di Dio. Tu sarai fondato nella fede, non sarai svalutato. Infatti, versetto 14, affinché non siamo più bambini, svalutati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per la loro astuzia, mediante inganni del loro errore. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Noi non dobbiamo essere come bambini, 20 anni nella fede e non capiamo niente della Bibbia. Non va bene questo. Un credente già di 3-4 anni già dovrebbe avere un buon fondamento della parola di Dio. E posso assicurarvi, se tu vieni mercoledì, domenica, tu avrai un buon fondamento in questa chiesa. Se tu vieni una volta al mese, la domenica, cioè, no? Si dice in America, tu sei quello che mangi. Sembra che anche in italiano c'è un detto simile, no? Ma se non mangi niente, sarai sciupato spiritualmente. Ci sono 20 di dottrine. Io sono convertito da 27 anni. Nel 1980 ho conosciuto Gesù Cristo in spirito e verità. E ho visto 20 dottrine che sono passati, spariti e poi tornati. No? C'è ultimamente questa dottrina in Italia del legame dei antenati, no? Che era un vento che soffiava quando ero un nuovo credente negli anni 80. Poi è un po' sparito, adesso è tornato, no? Questi venti di dottrina diaboliche. Ma se noi conosciamo la parola di Dio, quando vengono i venti, a noi non ci toccherà affatto. Cioè, dove è scritto nella Bibbia questo? Ma quello che tu stai dicendo, mostrami nella Bibbia dove è scritto questa tua dottrina, questa tua idea. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di sé stesso nell'amore. Quindi comprendete che ci vuole ogni parte. Pensate un attimo, e poi adesso concluderò, su una persona paraplegica. No? Sapete cos'è, no? Una paraplegica. È uno che non ha uso né delle braccia né delle gambe. Quella persona, poveretto, i nervi sono stati tranciati. E quindi quello che la sua testa vorrebbe fare, non può fare perché le mani e i piedi non ricevono segnale. Non possono collaborare con quello che lui vorrebbe andare a sciare. O vorrebbe andare a abbracciare il suo bambino. Ma non può, perché tutto il corpo non è connesso. Non sta facendo il suo funzionamento. Comprendete che ognuno di noi siamo importanti nell'opera di Dio. E ognuno di noi, sapete, quel nervo che tu non vedi neanche nel corpo è importantissimo. Ci sono delle malattie che persone hanno solo per una mancanza di un enzima. Sapete, un enzima non è neanche una cellula, è solo una chimica, mi sembra, se hai capito bene. È una sostanza. Solo per una mancanza di un enzima che il corpo non produce, loro sono in pericolo di vita. Se quell'enzima non viene prodotto in modo giusto. E quindi ognuno di noi siamo importantissimo. Tu hai un ruolo chiave nel corpo di Cristo. E ognuno di noi, io voglio che voi tornate a casa oggi e vi mettete in ginocchio davanti al Signore e dice: Signore, qual è il mio parte in questo corpo? Ecco tuo servo, cosa devo fare per te? Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, grazie. Vogliamo crescere nella pienezza di tuo figlio Gesù Cristo. Io ti ringrazio, Signore, ti benedirò ogni giorno per questi fratelli che mi hai dato per la mia famiglia. Ti ringrazio per le loro preghiere per me. Ti ringrazio per il loro incoraggiamento per me. Ognuno di loro è un dono, Signore, dalla tua mano. Ognuno di loro è prezioso davanti a te, Signore. Signore, noi ti chiediamo questa mattina, darci i tuoi occhi. Fa che possiamo vedere come tu vedi le cose. Fa che possiamo amare come tu ami. Signore, io prego per ognuno di noi che tu ci dimostrerai il nostro parte nel tuo corpo, che possiamo essere un strumento di edificazione per i nostri fratelli e sorelle. che possiamo essere strumenti di benedizione, di vita per questo mondo. E lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen.